www.redigio.it e la storia continua.
E le torpedini, cioè delle bombe acquatiche, ma non solo. Queste fotografie sono tratte da un volume fotografico composto da 116 fotografie originali, emesso dalla Francotosi ad agosto del 1916. Non si sa con quale tiratura. Il titolo è Gli stabilimenti francotosi in tempo di guerra e lo trovate integralmente pubblicato con note esplicative sul sito del Museo Industriale Legnanese, per ora solo virtuale. Io sono quella dei libri, vi ho preparato dei fogliettini con qualche riferimento bibliografico e il riferimento di questo sito. Li trovate qua sul tavolo oppure sul bancone là in fondo. Che unite potevano costituire rapidamente e solidamente un ponte. risponde: terra, acqua, fuoco, cosa manca? L'aria. Beh, Latose ha contribuito anche per questa nuovissima branca dell'esercito, quella che utilizzava i dirigibili e i palloni aerostatici, per gonfiare i quali era utile un avveniristico generatore di idrogeno semovente. Il manufatto è tutto chiodato e adatto per il traino animale. Uno dei tanti esempi di modernità e arcaicità fusi insieme, una caratteristica della Grande Guerra. Moderno il carro armato, antico il mezzo di comunicazione, un bel piccione viaggiatore. Latose costruiva anche motori per aeroplani. L'aereo era un mezzo di locomozione nuovissimo. Il primo volo di dicembre 1903 dei fratelli Wright terminò, beh, così, a terra, quasi subito. Ma poi il progetto venne perfezionato e brevettato tra il 1905 e il 18, proprio dai fratelli Wright. Qui c'è scritto: durante questi voli i primi filmati vennero effettuati da bordo dell'aeroplano, e questi sono effettivamente i primi filmati al mondo fatti da un aereo. E qui notate la grande stabilità. Sembravano un po' dei tramicoli, gli aerei erano un'arma formidabile. Infatti permettevano prima di tutto di fare foto dall'alto, ad esempio delle trincee nemiche, oppure di gettare in testa i nemici delle bombe, che all'inizio della guerra venivano letteralmente lanciate a mano. E la Fangotosi, per non farsi mancare nulla, costruiva anche questi ordigni, qua a Legnano. L'aviazione italiana nei primi anni dipendeva dall'estero, in particolare dall'Inghilterra per il Bristol e dalla Francia per i Newport e i Farman. Problema: dipendeva dall'estero. Giustamente il Ministero della Guerra ha deciso di svincolarsi dall'estero e quindi ha pubblicato il primo concorso italiano per aeroplani da guerra da affidarsi all'industria privata italiana. Era il 6 marzo del 1912, siamo partiti un po' in anticipo sulla guerra. Per Legnano ha partecipato alla Volsit, che era associata all'azienda aeronautica Macchi di Varese, e la Volsit era concorso con ben 3 apparecchi. Allora, i requisiti erano veramente minimi. Sostanzialmente bisognava avere 2 seggiolini, riuscire a portare 140 kg di peso del passeggero e del pilota, dovevano avere un carrello per scendere, delle ruote, una bussola, un altimetro, la spia per l'olio e per la benzina, e insomma non era molto. Una cosa strana: dovevano essere smontabili e rimontabili nel giro di un paio d'ore. E beh, non ci crederete, uno dei 3 Volsit Giacchia è squalificato perché è giudicato non completo. Cosa gli mancasse non lo so. L'altro, beh, l'altro è partito, sale in quota quasi, scende immediatamente e falcia un intero viale di alberi. Non si è fatto niente il pilota, però l'aereo ovviamente si è fatto qualcosa. Il terzo supera l'eliminatoria, però non viene ammesso alla prova successiva. Devo dire, a discolpa della Volsat, che anche agli altri hanno andato molto meglio. Infatti, dei 32 velivoli, 16 furono squalificati, non erano completi, la metà. E tra gli altri, diversi si sono schiantati al suolo. Uno si è capottato per il distacco di una ruota del carrello. Solo quattro hanno partecipato alla prova finale, che era un ride di 300 km senza scalo, Torino-Milano-Cuneo-Torino. Beh, uno perde la rotta per il guasto del busolo. Uno effettua un atterraggio di fortuna per un guasto motore. Gli altri due arrivano fortunosamente. Il concorso non ebbe vincitore. Nel 1913, però, il Ministero della Guerra ci riprovò, affidando la costruzione di diversi apparecchi a ditte italiane. E tra le altre, la Volsit ebbe la commessa per ben 9 apparecchi in Blu Port. Scadenza 1 aprile 1913. Beh, nessuna ditta, neanche la Volsit, consegnò in tempo. Su internet trovate pubblicata la relazione del generale Giulio Duet, spero di leggere giusto il cognome, nella relazione Ministero della Guerra. Sui foglietti poi vi ho segnato dove riuscite a trovarlo, su Google Libri. Ed è quasi ridicola questa relazione, se non fosse tragica. Sono descritte in particolare tutte queste traversie, non ultimo il fatto che la casa Caproni ha consegnato sì gli apparecchi, ma completamente diversi nei requisiti. E giustamente Due commenta: ora questo comando non può, se non ha ordini, accettare gli apparecchi Bristol con condizioni di collaudo mutate, perché uno, con tali condizioni Bristol non rappresentano più apparecchi superiori e non vi è quindi nessuna ragione di acquistarli. Due, i piloti hanno perduto ogni fiducia in tali apparecchi. Credo che possiamo capire i piloti. Tre, altre case potrebbero pretendere uguale trattamento. Quindi, una flotta di aerei che stanno su in cielo per miracolo, figuriamoci un affario. Sembrerebbe che l'avventura di Legnano nell'aviazione sia con questo terminata. Però, il 30 maggio del 1918 si è svolta a Legnano la commemorazione della battaglia in stile patriottico, con un imponentissimo corteo, non in questo modo medievale però. E questo corteo ha coinvolto anche tutti i paesi circostanti e ha visto addirittura la presenza di Sua Maestà il principe ereditario Roberto II. Questi prossimi articoli sono tratti dalla cronaca prealpina di quegli anni. Li ho pubblicati tutti tra i link del sito ANPI di Legnano. Se vi interessa, è in formato PDF, li potete scaricare. Ci sono gli articoli scritti un po' in grande per chi li stampa e ci sono anche tutte le paginate per chi sul computer vuole vederli un po' più in grande, andare a leggersi anche tutti gli articoletti di cronaca di quella stessa giornata. In questa occasione, la sfilata del Palio, chiamiamola così. Due aerei hanno sorvolato a bassa quota, gettando fiori. Il principe ha conferito la medaglia d'oro alla memoria al colonnello Aurelio Rubino. E poi si è recato a visitare gli stabilimenti Tosi e, vabbè, e il cantiere degli aeroplani. Aeroplani Tosi, aeroplani Volsit. Le aziende agli inizi del 1916 si erano fuse. La Tosi costruiva motori per aerei, la Volsit ci aveva provato a costruire proprio aerei tutti interi. Che cosa ha visitato il principe? Non lo so. Se qualcuno ne è al corrente mi farebbe piacere se fra qualche minuto, appena ho terminato, ci rendesse partecipi. La Volsit comunque rifornì l'esercito con le famose biciclette, dette bersagliere, in quanto destinate appunto ai bersaglieri, e rifornì i civili con del legname che andavano letteralmente a ruba, come leggiamo nelle cronache di quegli anni. Ma la Volsit contribuì anche convertendo le aule scolastiche in ospedale di guerra, aperto il 20 giugno del 1915. La stessa cosa avvenne per la scuola elementare Carducci e per la Barbara Nelzi, che era chiamata anche Casa Migrazzi. Infermieri e Croce Rossine, volontari, venivano retribuiti non solo dalla Croce Rossa, ma ma anche dagli industriali locali, come se fossero il loro posto di lavoro, che veniva comunque mantenuto. Altre scuole di Legnano hanno contribuito. Fin dal 1915 si preparavano indumenti di lana per i soldati, secondo delle direttive ben precise, che si erano emanate dall'esercito e che sono conservate nell'archivio comunale. Si costruivano, si facevano calze, guanti, polsini, ginocchiere, sciarpe stile concio, ventriere, tutte due dritti, due rovesci. Si realizzavano nelle scuole delle aziende Bernocchi dell'Acqua, dove venivano realizzati anche i indumenti per i bambini dei soldati. La stessa cosa accadeva per le scuole serali festive del Cotenificio Cantone. A marzo del 1916 i 200 alunni avevano già spedito più di 700 pacchi e avevano molto altro materiale già pronto e oltretutto continuando anche a studiare. Il Cotenificio a maggio del 1916 aveva già inviato 20 casse di libri al fronte per gli ospedali ed altri ancora per i treni ospedali. La Cantone era anch'essa un'azienda ausiliaria come la Tor e produceva tessuti per i militari, divise, tende da campo. Anche se le aziende ausiliari avevano priorità nella fornitura di materie prime, la Cantone si trovò già dal 1914 in serie difficoltà precoloranti. Alla fine del 14, un abile tecnico della Cantone, l'ingegnere Adolfo Köhler, ricreò i colori più richiesti sfruttando vecchi metodi artigianali resi moderni. In particolare sono importanti il nero allo zolfo, che serve per le tende militari color grisette, grigio, e il blu per le tute. I risultati sono sparsi e l'ingegner Carlo Jucker, tramite le sue conoscenze al Politecnico di Zurigo, assume due giovani chimici svizzeri come consulenti. Il colore ora è solido, resiste a lavaggi e sfregamento e la Cantone, da maggio 1916, diventa il principale e in seguito l'unico produttore di coloranti per tutte le aziende militari d'Italia. Qui vedete la produzione del nero sul fosforo brillante e alambicchi e agitatori vengono acquistati dalla Fratelli Genazza, altra ditta legnanese. Un po' tutte le ditte legnanese hanno contribuito ad aiutare chi era al fronte delle loro famiglie. La De Angeli Frua ha messo a disposizione l'asilo gratuito per i figli dei soldati, anche non della sua ditta. E la maggior parte delle aziende hanno offerto facilitazioni per il prestito nazionale. Hanno raccolto lana e coperte spedite ai soldati. Hanno raccolto fondi, 7.300 lire per i mutilati e 104.500 lire per i soldati in fronte. Sono due elenchi lunghissimi. A titolo di esempio vi potrei citare Bernocchi, Cantone, Dell'Acqua, Tosi, la tessitura di Legnano, Giuline Ratti, Conceria Pietro Rosa, Agosti, Bensotti, Fabbrica Legnanese Colle Saponi, Fratelli Bonvaglio, Elettrochimica Dottor Rossi, Manifattura di Legnano, Officine Fontana e persino Montana Comini di Castellanza. Sono nomi che molti di voi conosceranno sicuramente. E la Cantone ha assicurato tutti i suoi 650 operai soldati con una cartella di 1000 lire e a giugno del 1918 ha offerto delle somme a estrazione per le famiglie dei soldati. Eppure anche gli industriali hanno avuto i loro problemi economici. Ci sono stati incidenti, incendi alla Tosi, incendi alla Cantone, allo stabilimento Rossi. E la notte tra il 30 e il 31 maggio del 1917 c'è stato lo straripamento dell'Olona. Questo ha raggiunto in piazza San Magno più di un metro di altezza dell'acqua. Il fiume era più alto delle arcate di alcuni ponti. Un ragazzo di 10 anni è stato travolto, ucciso dalla piena vicino ai bagni pubblici di via Pontida, dove ora c'è la Croce Rossa. Immaginatevi le aziende lungo il fiume, questa è la Cantone. Macchinari, prodotti, materie prime, tutto perso, tutto rovinato dal fango. Queste stesse aziende legnanesi, che nella prima guerra mondiale hanno contribuito alla guerra, durante la seconda sono state militarizzate dai tedeschi, ma hanno reagito diversamente, boicottando. La Cantoni non era più importante per i coloranti, ma produceva ancora stoffe per i militari e di nascosto in segreto manteneva la produzione di velluti per mantenere gli operai esperti. I velluti costano non solo per la materia prima, ma anche perché è molto difficile lavorarli ed è difficile tagliarli. E l'azienda stessa, la Cantoni, rubava le pezze destinate ai tedeschi per venderle alla borsa nera e ricavarne in cambio alimenti che distribuiva poi tra i suoi operai. La Tosi, nella seconda guerra, non ha più prodotto armi come nella prima, ma solo motori e turbine per le navi sottomarine militari. Ci sono stati fatti scioperi e rallentamenti della produzione, mettendo nella catena di montaggio appositamente i giovani, che essendo inesperti erano ovviamente più lenti e quindi imprecisi. E così un po' in tutte le aziende di Legnano. Le industrie di Legnano durante la Seconda Guerra Mondiale sostanzialmente hanno fatto guerra alla guerra. A Legnano, durante la Prima Guerra Mondiale, ci sono stati 483 caduti, o almeno questo è il numero che noi siamo riusciti a conteggiare, ma ce ne potrebbero essere altri di cui non abbiamo per ora informazioni. Alcune aziende li hanno ricordati con delle lapidi, per esempio la Bernocchi o l'Agosti, adesso non si legge quasi più. E io desidero ricordare i caduti con le parole di una poesia del legnanese a cui è dedicato il famoso concorso letterario, Giuseppe Tirinnanzi. Una poesia che apparsa sull'ultimo numero della Martinella di ottobre del 2016. Soldato, giugno 1916. Nella seconda strofa parla il figlio. O dolce e triste, caro fantolino, che il pianto della mamma asciugherai nei giorni orrendi della malattesa. Posso tu almeno, e i figli dei tuoi figli, crescere tranquilli in opere di pace. E desidero ricordare i caduti con alcune immagini dei loro volti, con l'augurio che non accada più e che possiamo anche noi crescere tranquilli in opere di pace.
arrivati alla fine del nostro incontro. Ecco, vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra pazienza. Un ringraziamento a Renata, bravissima. E credo che sia estremamente gradevole quindi ascoltare, al di là naturalmente di tutto quello che dice, e contemporaneamente si può anche verificare quello che dice sulla base dei documenti che vengono proiettati. E grazie a Giovanni Cattano per aver in qualche modo riscoperto una pagina di storia legnanese che purtroppo tra le tante è stata dimenticata. Per quanto riguarda solamente un minuto i nostri prossimi impegni, vi invito, se volete, quando è il 18 di novembre all'Associarm, quindi qua alla palazzina, sapete, lì di fronte al Bennett, ricostruiamo io e Renata, diciamo, una giornata storica a Legnano quando è venuto Mussolini, 5 ottobre del 1924, quando Legnano è diventata città, una ricostruzione quasi ora per ora di quello che è avvenuto in quella, diciamo, storica giornata. A questo punto, ecco, vi salutiamo ancora e grazie di essere rimasti con noi.